Prossima domanda, sempre da un fratello che non diciamo il nome, un altro anonimo.
Un altro anonimo?
No, lo facciamo noi anonimo, sappiamo chi è, però meglio così. Ciao fratello.
Cioè lui non l'ha chiesto?
No, lui non ha detto
niente.
Va bene,
però noi ci teniamo molto alla privacy dei fratelli.
Ciao fratelli, mesi e mesi fa leggevo ogni giorno la Bibbia, pregavo e cercavo di rispettare i comandamenti, più o meno. Ma da un po' di tempo non mi riconosco più in quella persona. Non ho più le forze e la volontà di cercare di resistere alle tentazioni. Dall'età di 11-12 anni che facevo uso di materiale pornografico, che poi ho smesso. Ora sono tentato in modo assurdo e non riesco a resistere più. Non leggo più la Bibbia, non prego, se non per limitarmi a ringraziare per il nuovo giorno.
Cioè, questo qui da 11 anni fa uso di porno. Infatti qui i miei figli a volte si arrabbiano con me perché non permetto l'internet libero e non capiscono. Ma come nel mondo c'hanno internet? Nel mondo c'hanno internet, qui no. Non siamo liberi, no, non siamo liberi. Dobbiamo camminare per la strada dritta e stretta, non c'è questa. Tutte le libertà che c'hanno nel mondo, qui noi non le abbiamo. Qui fate conto che io sono Noè, fate conto che stiamo costruendo un'arca. Ma nel mondo però sono liberi di fare adulterio, noi no. Sono liberi di fare quello che vogliono, noi no.
Amen.
Questa casa è dedicata a Gesù Cristo. Va bene, non è che mi dicono queste cose, adesso io sto allargando.
Sì, sì.
Che io, i miei ragazzi sono dolci, ed è, va bene, e hanno i problemi di tutti i giovani che avevo io ne avevo forse di più. E non è che mi lamento. Però voglio dire, a volte i miei figli non capiscono perché qui no, le libertà del mondo a casa mia, a casa nostra, non ci sono. E quindi posso apparire un papà dittatoriale, un papà troppo rigido, pazienza. L'importante è che qui il diavolo non entra.
Amen.
Internet libero no, perché vedi, sto ragazzo, 11 anni, assuefatto alla pornografia. Sì. Qui a casa nostra, i nostri ragazzi non vanno la sera fuori in discoteca a bere birra.
No.
O a bere birre senza discoteche o... No, niente, qui questa casa è dedicata a Gesù Cristo. Va bene? Siamo come una specie di convento. Però è un convento del Vangelo, non di clausura.
No, no.
Ci sono regole. E io gli dico sempre, guarda che... Perché sto dicendo queste cose? Ci sono fratelli che ci scrivono e sappiamo che hanno problemi con i figli. Mm-hmm. I figli che hanno problemi con i padri. Allora, ci devono essere regole a casa, in ogni casa cristiana ci devono essere regole. E poi gli dico sempre alla mia famiglia qua, guardate che noi abbiamo regole, sì, ma guardate che nel mondo non c'è niente senza regole. Non esiste. Non esiste un negozio, un supermercato, un ufficio di avvocati, un ufficio di geometri, un supermercato, un mall, l'esercito, è tutto basato sulle regole. Il mondo è anche ipocrita. Il mondo che non vuole che tu sculacci tuo figlio quando ruba, oh, quello è terribile. Quel mondo lì ti mette in prigione per 10 anni, 20 anni, sedia elettrica, camera a gas, ti impiccano, dipende dalla nazione, carcere a vita. Capito? Il mondo è ipocrita, attenzione, non è vero che nel mondo libertà, libertà cosa? Un fico secco. Che libertà c'è al mondo? Il mondo appena sgarri non c'è perdono,
sì,
non
sì.
C'è misericordia. In America adesso c'hanno delle leggi in certi stati, dice due perdono e poi c'è la botta. Se tu rubi anche una cosa piccola, rubi una gallina, perdonato, rubi una bicicletta, perdonato. Terza volta rubi una gallina e ti danno 20 anni di prigione. 15 anni di prigione. Quindi il mondo è ipocrita. Va bene? Quindi chi vuole una casa dedicata a Cristo, piena di luce, deve avere regole. Le regole quali sono? Il Vangelo. Questo sì, questo no. Questo sì, questo no. E non si transige. Va bene, a casa mia per esempio internet libero non c'è, si usa, chiunque lo può usare, però in consiglio, aiutandosi, io uso internet e sempre dico a mia moglie, ti prego, dai un'occhiata se per disgrazia, per sbaglio, c'è qualche cosa sbagliata, pornografia, eccetera. Fino adesso il Signore mi ha protetto. Però io sempre con mia moglie, dai un'occhiata, vieni a vedere. Perché dico questo? Perché non dobbiamo essere gelosi. Oh, tu stai guardando quello che fa? Sì, sto guardando. Ma la mia privacy? La privacy, ma internet? No, perché lì internet è l'albero del bene e del male pieno di frutti proibiti. Sì, c'è anche Gesù nell'internet, raro, c'è anche qualcosa di positivo, non troppi, ma c'è anche tantissima immondizia, come la pornografia, per esempio, che diventa assuefazione.
Amen. Continua il messaggio di questo fratello che confessa che da un po' di tempo che non legge più la Bibbia, non prega più, mentre tempo fa la leggeva ogni giorno. E lui continua, dice: stamattina in palestra ho rubato delle scarpe costose che ho sempre desiderate ad un ragazzo messo bene economicamente, ma poi sono tornato indietro e gliele ho restituite mettendole al suo posto.
Quindi quando hai iniziato a guardare pornografia era lo stesso. Quando guardi pornografia stai rubando delle visioni che appartengono al diavolo. Quella donna lì con un'altra lesbica, con due uomini, con tre uomini, tre donne, quattro donne, è il sesso satanico, il sesso di Dio è tra moglie e marito nel momento giusto. Non è due donne, un uomo, due uomini, una donna. Quella è perversione carnale, sensuale, che porta alla trappola sessuale. Diventa assuefatto che non riesci più a uscirne, tranne che per un miracolo. Fratelli che da anni cercano di uscire da queste cose non riescono. Perché? Perché la loro carne vuole queste cose. Non puoi uscire da una prigione che ti piace. Per questo Gesù dice di odiare il male. Addirittura Luca 14, 26 dice odiare padre, madre, moglie, figli. Mm-hmm. È il massimo di quello che devi amare. Odiarli. Cosa sta dicendo Gesù? Se è volontà di Dio che c'è una moglie che è del diavolo, un marito che è satanico, un figlio che ti tira bottiglia contro le pareti quando preghi, e un padre che bestemmia quando preghi, devi odiarli e tagliare la corda. Lo psicologo dice odia il peccato, non il peccatore. Gesù non faceva queste psicologie, dice odiare questa gente, ciao. Questa alta psicologia psichedelica e subliminale, no. Quindi quando c'è qualcosa, qualunque cosa, odiarlo. Se non odi la pornografia non puoi liberarti. Se non vedi l'adulterio come la trappola del diavolo non puoi liberarti. Se non vedi il peccato come la faccia di Satana non puoi liberarti. O voi che amate il Signore, odiate il male.
Prego. Lui dice, insomma, tentazioni su tentazioni e peccati su peccati. Con la sensazione di aver abbandonato Dio, anche se nel mio cuore non è proprio così. Forse perché sono solo in tutti i sensi. Potreste dirmi perché mi sto comportando così? Perché io non lo so. Pace a voi, Dio vi benedica.
Guarda, è una situazione seria la tua, fratellino. Guarda, quando sei afflitto da assuefazione a droghe, se non ti metti sul serio, solo potrai peggiorare. Devi digiunare e pregare. Questo tipo di spiriti se ne vanno, Matteo 17, solo col digiuno e la preghiera. Non è che il diavolo spiriti superiore, sei tu che sei inferiore. Il digiuno ti fortifica. Almeno un digiuno di 2 o 3 giorni completi, se vuoi puoi mangiare la sera. E sarà liberato se lo fai con tutto il cuore. Da parte nostra ti possiamo invitare subito a un corso biblico gratuito di 31 giorni che abbiamo appena ultimato, che è un corso biblico sulla totale liberazione spirituale da demoni. Dura 31 giorni, però può essere liberato il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno. Va bene, può essere liberato, dipende da te, da quando decidi di metterci il cuore. Va bene. Il corso di liberazione lo devi studiare non quando sei stanco la sera e mezzo addormentato, ma cerca di studiarlo la mattina, svegliati un po' in anticipo, appunta la sveglia la mattina, a sera vai a letto un po' prima.
Va sì, bene?
Quindi
sì,
prega e digiuna la mattina mentre ascolti il corso, che può essere 1 ora, 2 ore. Quindi invece di digiunare 2 giorni completi, 3 giorni completi, 4 giorni, puoi digiunare 1 ora, 2 ore, 3 mattine. Probabilmente ti serviranno un paio di ore. Se lo fai tutte le mattine, io e lo fai con tutto il cuore, io ti posso assicurare che viene liberato.
Ma,
va bene, sì, non è questione che frate Giuseppe ti impone le mani, perché questa decisione è tua.
Sì.
Io non posso imporre le mani sulla tua volontà. Va bene?
Vero.
Però devi farlo con tutto il cuore e non ritornarci su, altrimenti rischi solo di perdere tempo, perdere sacrifici e sforzi. Matteo 12,45. Va bene?
Matteo 12,45.
Sì, e Proverbi 26.
Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.
Proverbi 26,11.
Lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito.
E questa è la pornografia, questa è l'adulterio, questa è la ribellione. Va bene, mia moglie vuole che leggo la Bibbia tutti i giorni con lei. Certo. Io non voglio, e sei uno stolto che torna al tuo vomito. Mia moglie legge la Bibbia e non voglio, o mio marito, moglie, marito, quello che è. Sei uno stolto. E quando nel vomito ci affogherai, Dio potrà solo dirti: ti avevo avvisato. Ezechiele 3, 17 al 19. Ti avevo avvisato. Ezechiele 3, 17 a 19. Dice questo: avverti, avvisa, poi se non ti ascoltano, e sopraggiunge la morte, tu non sei colpevole del loro sangue. Però se non li avvisi, sì, sarai colpevole. Per questo che se non andiamo in giro a evangelizzare, siamo colpevoli delle anime che si perdono. Va bene?
Amen.
Se non andiamo a evangelizzare, ripeto, saremo colpevoli delle anime che non si convertono. Perché non le abbiamo avvisate. Siamo lì a brindare, festeggiare le nostre chiese pentecostali, battiste e cattoliche. Invece dobbiamo avvertire lo stolto, l'empio. Chi sono gli empi, gli stolti, malvagi? Gente che sono come ero io. Come eri tu. Qualcuno ci ha evangelizzato.
E quando, fratello, quando fai questo corso di liberazione, invocare anche lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ti dà la forza di poter vincere il diavolo, di poter vincere le tentazioni. La parola dice: la carne è debole, però è lo Spirito che vivifica, che ti dà la forza di poter vincere. Con lo Spirito Santo ce la farai. Invoca lo Spirito Santo, fratello.
Guarda, io da parte mia ho fatto la mia parte, va bene? Tutti voi, so che tu, questo fratello non è l'unico, ce ne sono altri in questa condizione, fratelli che non riescono più a dormire la notte per la pornografia, o perché il marito è scappato e vive con un'altra donna e l'altra, lei non può dormire. Sbagliato, sorella. Stai adorando l'idolo di un adultero. Odialo, quell'idolo. Odialo, devi odiarlo. E benedire il Signore che ti ha liberato. Va bene, quindi da parte mia io ho fatto la mia parte. Ho fatto un corso di 31 giorni, va bene, che saranno come minimo sono 60-70 ore di registrazione. D'accordo? E pronto. 45 anni di studio ci ho messo. E non avrei potuto farlo questo 10 anni fa, 5 anni fa. Va bene, e come vedrete sono concentrati sulle scritture, capito? Quello sono i gioielli della mia predicazione. Concentrati sulle scritture. Se gli metterete il cuore e vi metterete veramente in ginocchio a invocare il Signore con lacrime. Perché con lacrime? Perché se no non siete sinceri. Dice Dio: ho ascoltato la tua preghiera, ho visto le tue lacrime e ti guarirò. Ha detto Ezechia, Seconda Cronache 30, verso lì. E poi non ricadere nel vomito. E poi andare avanti. E poi crescere. Quindi, se farai questo corso, quante devi farne? Guarda, puoi farlo finché sei libero. Finché sei libero. Come quando ti metti in ginocchio e chiedi al Signore una risposta. Fino a quando devi stare in ginocchio? Un minuto o due minuti? 5 o 10? Chi lo sa? Devi stare in ginocchio fino a quando senti che Gesù viene. Sentirai una pace che ti entra. Dormi, dai quella scrittura, la pace di Dio nei cuori. Cos'è, Colossesi?
Colossesi 3,15.
Sì. Devi rimanere in ginocchio, o puoi passeggiare, puoi alzare le mani, puoi fare quello che ti pare. Insomma, devi dare il tuo cuore. Mia moglie non mi giudica se l'amo, se sono in ginocchio o no. Va bene, non mi giudica così. Mi giudica se l'amo. Posso passeggiare, posso abbracciarla, posso baciarla, posso... Stamattina l'ho chiamata, vieni qua, ero a letto, mi sa... No, è stata stamattina o ieri sera? Ieri sera è stata, ero a letto, l'ho chiamata, che sono andato un po' presto, e ho ripassato con lei un messaggio che Gesù mi ha dato, senti, vedi un po' cosa pare, e gli ho predicato un messaggio, questo è il destino delle mogli dei predicatori, poveraccia, avrò doppio piume in cielo. E le ho detto, cosa te ne pare? Ottimo, bellissimo, mi piace, grazie, volevo solo... dietro prima che così non mi dimentico. Va bene, mia moglie non mi giudica se l'amo dal fatto che sono in ginocchio in piedi, vuol sapere che l'amo. Ora, perché allora inginocchiarsi? Perché così ti concentri. Se sei una zucca dura come la mia, è bene che ti concentri e quindi continuare a... cosa dice quella scrittura?
Colossesi 3,15. È la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Capito? Cioè, se tu sei nello spirito, non puoi dire prego tutti i giorni, ma Dio non, neanche l'ombra, Dio non si vede qua, Dio non c'è. Come? Non ci sei tu, non è che non c'è Dio. Dio non ti ha mai lasciato. Va bene, Matteo 28 alla fine dice, sono con voi tutti i giorni. Cos'è 28? Matteo 28 alla fine, Matteo sì. 28, 28 dice, grazie. Sono con voi tutti i giorni. E ma oggi non sento la presenza, non è che Dio non c'è, sei tu che non ci sei, sei tu che con la testa vai a destra e a sinistra.
28:20.
28:20, cosa dice?
Matteo 28:20. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Va bene, questa è l'ultima scrittura del Vangelo di Matteo. Dice, sono con voi fino alla fine dell'età presente, cioè fin quando la vostra carne muore, insomma. E dopo siamo in cielo, la sposa di Cristo, quelli fedeli, vergini con olio. Controllare le lampade che ci sia olio, fratelli. Non perdete le buone abitudini, memorizzazione, ripassare i versi, evangelizzazione, sì, amare sì, i fratelli. Il Vangelo non ha troppe regole. Le ripeto, amare Dio, il fratello, e memorizzare la parola, o almeno meditarla e ripassarla. Se tu c'hai se sei vecchio di 70, 80, 90 anni e il cervello non connette più, come il mio più o meno, ripassalo, medita.
Sì.
Il mio cervello adesso ho 70 anni e non è più quella di una volta, adesso così non è così facile a me memorizzare scritture, capite? Adesso perché ho messo olio nella mia lampada quando ho cominciato con Gesù, che avevo 25 anni, quell'olio nella lampada che memorizzavo come un treno tutti i giorni. Adesso vado più rilento, però adesso c'ho il fondamento. Quando arrivi vecchiotto come me, se il rapimento non viene prima, avrai il fondamento. Quindi se l'edificio è basato sulla roccia, viene la tempesta, il vento non crolla, è sulla roccia. Ma se è sulla sabbia della mente carnale, del mondo, della libertà del mondo, la libertà della politica, la libertà di internet e della televisione, quando arriva il disastro... Boom, crollo, depressione, scoraggiamenti, suicidio, la moglie è scappata, è logico. Hai allacciato con lei un rapporto di Cristo, non mica troppo, eravamo molto uniti davanti alla televisione, ah bravo. È logico che è scappata la moglie con un altro che secondo lei è meglio di te, o è scappato il marito, logico. Va bene.
E questo fratello dice, potresti dirmi perché mi sto comportando così? E vorrei dirgli, credo che questa è proprio la conseguenza del fatto che lui da un po' di tempo non leggeva più la Bibbia, non pregava più, è diventato sempre più debole e quindi le tentazioni sembravano più forti che prima. È caduto in questi peccati. Però se torni alla Bibbia, se torni alla parola, allo Spirito Santo, vedrai che diventerai di nuovo forte e queste cose saranno sciocchezze e non ti tenteranno più. Non sarai tentato di scarpe, di una donna nuda, perché i tuoi occhi, i tuoi pensieri sono con Gesù. E tu dici che non ho la volontà. non sentivi il desiderio di leggere la Bibbia, ma una cosa anche io ho imparato, che non è che leggo la Bibbia per fare un favore a Dio. La Bibbia la leggo perché fa bene a me, anche quando non mi sento di sedermi a leggere la Bibbia, anche quando vorrei forse guardare un film o andare fuori, fare qualcosa di diverso invece di leggere la Bibbia, anche allora devo dire a me stessa: guarda, la Bibbia mi fa tanto bene e mi protegge dalle trappole del mondo e mi tiene sulla strada angusta.
La strada giusta, diritta e stretta.
La strada stretta di Gesù. Ed è per questo che la leggo. Non è che la faccio per Dio, la faccio per me stessa. Allora, tu devi fare una dieta buona di parola, 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 memorizzare, pregare, ricevere lo Spirito Santo, e così vedrai che diventi più forte.
Amen. Grazie Gesù.
Amen, amen, amen. Secondo Timoteo 4:2, ce l'hai lì?
Secondo Timoteo 4:2. Predica la parola, insisti in ogni occasione.
Questa è la risposta, quello che diceva Angela prima. Questa è la risposta al tuo problema, risposta pratica.
Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole.
Favorevole o sfavorevole, quando hai voglia, quando non hai voglia. Amen. Bel tempo, amen. Brutto tempo.
Amen.
Si segue Gesù, fino a quando? Fino alla morte.
Amen.
No, non tanto, fino alla morte. Può essere qualche anno, va bene. E dopo continuiamo, il regno di Dio.
Amen. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Va bene.
Amen.
Va bene.
Amen.
Cioè questa è la risposta. Datti da fare, spingi, vai all'attacco. Verso 3.
Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Quindi se uno va in una chiesa, oggi viviamo in un mondo che uno va in una chiesa che il pastore è uno in gamba, che li guida col Vangelo, gli dà la parola e gli dà l'esempio a evangelizzare nelle strade, un pastore che va dove sono le pecore bisognose e non aspetta a dormire in chiesa che vengono a lui, che non vengono, e allora gli dice: ragazzi, ehi, domenica prossima quando venite qui, tutti pronti? Andiamo a evangelizzare. A 2-2. Quanti Amen. Siamo qua? 150, 75 squadre.
Amen.
Un veterano con un apprendista. Sai cosa fanno oggi? Dico: oh, io cambio chiesa, questo qui è troppo fanatico. Un pastore che fa così perde tutte le decime, il supporto finanziario, perde il supporto spirituale. E io ho provato una chiesa, ero così, un pentecostale mi pare, ti ricordi?
Sì,
eri carino,
sì.
D'ora. Ho fatto così, allora che dicevano, sono andato in una chiesa a predicare un messaggio, una chiesa pentecostale, mi fa: qui stiamo andando all'attacco con l'evangelizzazione. Mi ha detto: fratello Giuseppe, siamo sulla tua, sulla tua linea d'onda. Ah sì, benissimo, che fa? Come te, fratello Giuseppe, stiamo andando all'attacco con l'evangelizzazione, fantastico. E allora vengo a predicare un messaggio: vieni tranquilla, sono andato là, ho predicato. E c'era l'anziano lì, stava predicando l'insegnamento, ha detto: guarda, voglio andare a fondo con l'insegnamento dell'evangelizzazione, voglio un risveglio in questa chiesa, ho già cominciato uno studio da Genesi all'Apocalisse che durerà più di un anno. Io sono andato lì a predicare, guardate, non è che vi serve troppo Genesi Apocalisse, qui serve venire in strada e vi faccio vedere come si fa.
Uscire fuori.
Uscire. Tutti hanno detto: sì, ok, bene. Gli ho detto: bene, allora quando è che ci riuniamo? Ha detto: quando è il giorno buono? Martedì sera, che siamo meno impegnati. Bene, a che ora? Alle 7, cos'è alle 7? 7 alle 8. 7 qui, tutti qua, organizziamo 2-2. Pastore d'accordo? Sì. Allora alle 6 arriviamo lì, martedì alle... mi pare alle 8, abbiamo aspettato fino alle 8 meno un quarto. E c'erano due ragazzine di 13 anni, due ragazzine sedute sulle scaline della chiesa. Gli ho detto: dove sono gli altri? Sono arrivati alle 7. Mi fa: no, non è venuto nessuno, aspettiamo fino alle 8. Nessuno viene. Alla fine ci siamo guardati in faccia: sai, qua non è venuto nessuno. Solamente due ragazzine mi hanno preso in parola, di 13 anni, che non erano abbastanza astute dall'astuzia religiosa, non avevano imparato a dire sì e pensare no, essere d'accordo per poi non farlo, promettere e poi disubbidire. Non avevano questa astuzia malefica, erano innocenti, due ragazzine. E queste sono le chiese morte. stramorte, le chiamo io. Siamo ritornati dopo un po' lì in quella chiesa lì. Ho detto, ma che è successo? Ah, il pastore fa, è capitato questo, e l'altro, ah, mi è capitato quell'altro, ah, scusa, non ho potuto. Come la storia di, ho comprato degli animali, scusami, ho sposato una donna, scusami. Quando arriveranno in cielo, Gesù gli dirà, quando gli chiederanno, dov'è la mia corona? Ah, scusami, scusami, la corona non c'è. Allora, il punto è, fratelli, abbiamo bisogno qui di darci con tutto il cuore al Signore. Da parte mia ho fatto la mia parte. Qui c'è un corso di 31 giorni per la liberazione dagli spiriti e dalle malattie. Chi lo fa con tutto il cuore, secondo me, è sicuramente benedetto.
Amen.
Il Signore risponde. Amen. E poi c'è un corso di 5 mesi, un altro corso diverso, profetico, su tutta la Bibbia in 5 mesi, insomma. D'accordo?
Sì, e allora il punto è questo giovane, questo fratello, non solo di studiare la parola, anche studiare, digiunare, sì, però darsi da fare per Gesù, evangelizzare, essere occupato per Gesù. Abbiamo letto prima oggi la testimonianza di Salvatore che ha detto: l'evangelizzazione scaccia ogni depressione, pensiero negativo e ansia.
Amen. Salvatore ha detto
sì.
Questo.
Questo è il rimedio per uscire da queste tentazioni, per non pensare alle cose sbagliate, invece di rubare le scarpe di quel ragazzo, di evangelizzarlo, parlargli di Gesù. L'evangelizzazione ti cambia la vita. Quindi darsi da fare per Gesù è una protezione per noi, per non essere tirati nel fango del mondo. L'evangelizzazione ci protegge.
Amen, amen. Gloria al Signore. Allora la mia medicina è questa. Tutte le mattine, diciamo, io vado a lavorare, non ho tempo, ti punti la sveglia, ti alzi 1-2 ore prima e alla sera vai a dormire. Hai bisogno di 8 ore di sonno. Questa è la mia medicina. Angela.
Amen. Grazie Gesù. Volevo mettere un altro canto, però visto che siamo arrivati quasi alla fine, ti chiedo un'altra domanda e poi chiudiamo.
D'accordo.
So che non abbiamo fatto molte pause oggi.
Va bene.